Quella che racconteremo è una storia di bugie e di omissioni, una storia in cui il non detto e le mezze verità si sono accumulati per decenni fino a deflagrare come un ordigno di potenza inaudita che ha lasciato una ferita ancora aperta nel cuore dell'Europa dell'Est. Io sono Michele Dinnella e questo è Inverno Nucleare. Uno dei difetti, ma anche delle qualità migliori che caratterizzano l'essere umano, è l'ambizione a crescere e ad espandersi sempre di più. Quella che gli antichi greci erano soliti chiamare hubris e che oggi si traduce da un lato nella realizzazione di opere maestose ed impensabili e dall'altro nell'illusione che l'uomo sia il padrone indiscusso del mondo. Tuttavia, a volte sono gli errori dettati da quella stessa ambizione a riportarci coi piedi per terra e a ricordarci quanto indissolubilmente dipendiamo dalla natura e dal funzionamento di un ecosistema. Non è un caso, allora, se i problemi alla centrale di Chernobyl non si esaurirono con il disastro avvenuto nel reattore 4, come in molti ingenuamente si erano augurati. A causa della scarsità di energia elettrica nel paese, il governo ucraino fu costretto a mantenere operativi i 3 reattori rimanenti. Nel 1991 divampò poi un incendio nel reattore numero 2, che in seguito venne dichiarato dalle autorità irreparabilmente danneggiato e fu successivamente dismesso. Il reattore numero 1 fu invece decommissionato nel novembre del 1996 nell'ambito di accordi stipulati tra il governo ucraino e una serie di organizzazioni internazionali. Il 15 dicembre dell'anno 2000, con una cerimonia ufficiale, il presidente ucraino Leonid Kuchma premette personalmente l'interruttore per lo spegnimento del reattore 3, cessando definitivamente ogni attività nell'intero impianto. Nonostante lo spegnimento dei reattori ed il conseguente disarmo della centrale, le repubbliche di Ucraina, Bielorussia e Russia sono tuttora gravate dagli ingenti costi di decontaminazione e le popolazioni delle aree contaminate subiscono ancora gli effetti dell'incidente. Come abbiamo visto, il sarcofago originale non poteva rappresentare un contenitore permanente e duraturo per il reattore distrutto, per via della sua costruzione affrettata e spesso eseguita a distanza con l'impiego di robot industriali. Il progetto aveva inizialmente considerato una durata massima del sarcofago di circa 30 anni, in quanto esso era stato previsto soltanto come misura di emergenza temporanea per guadagnare il tempo di realizzare una struttura permanente. Nonostante venissero periodicamente eseguiti dei lavori di ricostruzione e consolidamento, l'edificio stava invecchiando in fretta e la presenza di crepe nella struttura ne stava accelerando il deterioramento, permettendo all'acqua di infiltrarsi. Inoltre, l'edificio, non essendo stato costruito su solide fondamenta, sprofonda lentamente ma inesorabilmente nel terreno, deformandosi. Ebbene, nel novembre del 2016, a 30 anni di distanza dal disastro, è stata ultimata la costruzione del nuovo sarcofago di acciaio progettato per durare altri 100 anni. La struttura, chiamata New Safe Confinement, è una sorta di gigantesco hangar del peso di 36.000 tonnellate, costruita in prossimità dell'impianto nucleare e successivamente fatta scorrere sopra il vecchio involucro di cemento del reattore. NSC è costato circa 2 miliardi di euro, donati da 40 paesi diversi, e ha richiesto quasi 16 anni di lavoro per essere progettato e costruito, con alcuni ritardi causati dalla complicata situazione politica in Ucraina e nella guerra del Donbass. Il nuovo sarcofago è alto quanto un grattacielo di 30 piani e lungo come un campo da calcio, dimensioni che gli sono valse il record di struttura mobile più grande al mondo. Le radiazioni attorno al sarcofago originario sono ancora troppo forti per permettere agli operai di lavorare nelle immediate vicinanze. È per questo motivo che la nuova struttura è stata costruita a distanza di sicurezza e solo successivamente traslata sopra la vecchia copertura del reattore. Il tempo a disposizione degli esperti, tuttavia, potrebbe essere persino inferiore rispetto a quello previsto. A partire dall'aprile 2021, infatti, i sensori hanno registrato un graduale incremento del numero di neutroni, segnale che la fissione potrebbe essere ripresa. Neil Hyatt, docente presso l'Università di Sheffield, ha commentato la notizia accostando questo fenomeno alla carbonella accesa all'interno di un barbecue e attribuendo la natura di queste irregolarità a dei potenziali segnali di una nuova fissione nucleare che starebbe avvenendo nelle fondamenta del reattore 4. I tecnici dell'Istituto per i problemi di sicurezza nelle centrali nucleari di Kiev non hanno smentito questa ipotesi e affermano che non si possa escludere l'eventualità di un altro incidente. Il rischio è che le reazioni di fissione possano accelerare esponenzialmente, rilasciando energia nucleare in modo incontrollato. Di certo non nelle quantità oceaniche rilasciate 35 anni fa, ma abbastanza per tenere sul chi va là l'Ucraina e, visto il precedente, anche l'intera umanità. La buona notizia, però, è che il conteggio dei neutroni sta salendo lentamente e questo significa che c'è ancora qualche anno di tempo per capire come rimuovere la minaccia. Il rimedio che sarà trovato ed adottato, segnalano gli esperti, potrà essere utile anche per il Giappone, che sta affrontando attualmente le conseguenze del proprio disastro nucleare, quello di Fukushima. Nel frattempo, all'esterno del nuovo sarcofago, imperversano altri problemi. Già perché nell'area circostante alla centrale si registra un livello di radiazioni di circa 16 volte superiore alla norma, conseguenza del vasto incendio che il 7 aprile del 2020 ha devastato più di 35 ettari di foresta rossa. Pare che questo sia soltanto l'ultimo di una serie di incendi dolosi che si ripetono ciclicamente da qualche anno all'interno della zona di esclusione. Gli esperti affermano che l'incendio sia stato reso più feroce da un inverno e da una primavera insolitamente secchi, che hanno permesso al fuoco di diffondersi più rapidamente. Due aerei, un elicottero e 130 vigili del fuoco sono stati mobilitati per combattere il rogo, che è stato domato definitivamente soltanto un mese dopo il suo inizio. Sebbene l'incendio di Chernobyl non abbia provocato vittime umane, la fauna locale non è stata risparmiata. Se uccelli e grandi animali come lupi, alci e linci sono riusciti a fuggire, alcuni piccoli mammiferi e rettili sono morti. Le foreste di conifere sono state tra quelle colpite più duramente. Le fiamme hanno rappresentato un duro colpo per l'ecosistema dell'area, che aveva trovato un suo equilibrio dopo essere stata sgombrata nel 1986. Grazie all'assenza di qualsiasi attività umana, l'area è ormai diventata a tutti gli effetti un'oasi ecologica ed un rifugio unico per la fauna selvatica, tanto che la Bielorussia ha già istituito sull'area di esclusione di sua pertinenza una riserva naturale, mentre in Ucraina si sta addirittura pensando di istituire un parco nazionale. Un gruppo di 30 ricercatori provenienti da Regno Unito, Francia, Belgio, Spagna e Ucraina, ha presentato i risultati di uno studio che conferma la generale mancanza di effetti negativi degli attuali livelli di radiazioni sulle popolazioni animali e vegetali che vivono a Chernobyl, dal momento che tutti i gruppi studiati mantengono popolazioni stabili e vitali all'interno della zona di esclusione. Infatti, nonostante all'epoca del disastro si pensasse che i tempi di dissolvimento delle radiazioni e gli effetti sull'ambiente sarebbero durati secoli, rendendo impossibile ogni forma di vita, la zona di esclusione è diventata la casa di molte specie di animali selvatici e di uccelli che non erano mai stati visti in precedenza. Fra queste si citano l'alce, il capriolo, il cinghiale russo, la volpe, la lince, la lontra e la lepre. Fra i grandi predatori, invece, il lupo è ritornato ben presente nella zona di esclusione e sono state persino viste impronte di orso. Fra gli uccelli, l'aquila dalla coda bianca, il gufo reale e la cicogna nera hanno ripopolato la zona e nel documentario della BBC della serie Horizon del 1996 si vedono piccioni, storni e rondini volare dentro e fuori dal sarcofago dove hanno posizionato il loro nido. Un chiaro esempio della diversità della fauna selvatica nella zona è dato dal progetto TREE, diretto da Nick Beresford del Centro per l'Economia e l'Idrologia del Regno Unito, grazie al quale alcune telecamere di rilevamento del movimento sono state installate per diversi anni in alcune aree della zona di esclusione. Le foto riprese da queste telecamere rivelano la presenza di una fauna abbondante a tutti i livelli di radiazioni, compresi orsi bruni e bisonti europei all'interno della zona ucraina e un numero cospicuo di lupi e cavalli selvatici. La spiegazione che gli studiosi hanno trovato a questo fenomeno è che gli animali si siano in pratica geneticamente automodificati in modo da dare una risposta adattiva all'ecosistema radioattivo in cui erano inseriti. Per esempio, le rane nella zona di esclusione sono più scure delle rane che vivono al di fuori di essa, il che potrebbe rappresentare una possibile difesa contro le radiazioni. Così come alcuni insetti sembrano avere una vita più breve e sono più colpiti dai parassiti in aree ad alta radiazione, o come alcuni uccelli presentano livelli più alti di albinismo, oltre ad alterazioni fisiologiche o genetiche, quando vivono in località altamente contaminate. Negli ultimi 35 anni, Chernobyl è passata dall'essere considerata un potenziale deserto per la vita ad essere un'area di grande interesse per la conservazione della biodiversità. Può sembrare strano e paradossale, ma ora i ricercatori affermano che si dovrebbe lavorare per mantenere l'integrità della zona di esclusione come riserva naturale, se si vuole garantire che in futuro Chernobyl rimanga un rifugio per la fauna selvatica. Intanto, un gruppo multidisciplinare di ricercatori dell'Università di Bristol ha realizzato, con l'aiuto di alcuni droni, una mappa dettagliata della radioattività, in particolare dei raggi gamma e dei neutroni, all'interno dei confini della zona di esclusione, mettendo in risalto l'esistenza di punti radioattivi prima non ancora identificati. Per farlo, sono state svolte alcune analisi nell'area utilizzando tecnologie di spettrometria a raggi gamma e realizzando 50 voli di droni in 10 giorni e mappando un'area di 15 km quadrati grazie a un sistema basato sul laser pulsato, il cosiddetto LIDAR, utilizzato per esaminare la superficie terrestre e misurare le distanze. Gli scienziati sono partiti dal villaggio di Buryakivka, che si trova a 13 km di distanza dall'epicentro dell'incidente, per arrivare alla Foresta Rossa, una delle zone più radioattive al mondo. E proprio qui hanno osservato che la radioattività non è uniforme, ma che in alcuni tratti è ancora molto elevata. Se da un lato dunque si conferma una presenza devastante di radiazioni ancora per i prossimi decenni, dall'altro Madre Natura comunque fa il suo corso, rendendo la vita possibile a centinaia di animali. Tuttavia, sebbene dai giorni del disastro la presenza umana all'interno della zona di esclusione si sia sensibilmente ridotta, sarebbe errato affermare che questa sia del tutto scomparsa. A partire dagli anni immediatamente successivi alla caduta dell'Unione Sovietica, infatti, con l'apertura dei confini ucraini al resto dell'Europa e con l'abbassamento dei livelli di radioattività, Chernobyl è diventata la meta turistica più ambita dell'intera Ucraina. Dal 2011 è possibile acquistare per la modica cifra di circa 100 euro un'escursione della durata di mezza giornata all'interno della zona di esclusione. Nel 2017 si sono registrati 60.000 visitatori, più delle persone che vivevano a Pripyat all'epoca del disastro. Ogni giorno, infatti, gruppi di turisti si aggirano guardinghi tra le rovine di Pripyat, facendo attenzione a non toccare niente. Osservano gli alberi che si fanno largo sui tetti della città fantasma e il muschio che divora le pareti scrostate di una scuola materna, e non rinunciano nemmeno a un selfie davanti alla grande ruota panoramica, arrugginita ma ancora illibata e senza aver mai compiuto nemmeno un singolo giro di giostra. L'inaugurazione era prevista per il 1 maggio di quel 1986, ma 5 giorni prima la centrale nucleare di Chernobyl esplose e il tempo si congelò, dando inizio all'inverno nucleare. Cosa spinga certe persone a visitare un luogo del genere andrebbe ricercato nei meandri della psiche umana, ma in ogni caso l'aumento dei turisti registrato a Pripyat sembra essere la testimonianza di come l'uomo, per sua natura, voglia sempre spingersi oltre i limiti della ragione, avvicinandosi pericolosamente alla morte soltanto per sentirsi più vivo. Questo spingersi oltre i limiti sembra essere la ragione che ha portato alla crescita di una tendenza definita turismo nero. Teorizzato dai ricercatori Malcolm Foley e J.J. Lennon nel 1996 in una pubblicazione intitolata Dark Tourism: The Attraction of Death, il concetto di turismo nero rappresenta l'atto di viaggiare in un luogo associato alla morte, alla sofferenza o per esempio ad un disastro nucleare. La maggior parte dei turisti, tuttavia, sembra attratto dal desiderio di comprendere più a fondo quel che è davvero accaduto. In fondo, Chernobyl è una sorta di Pompei post-atomica, seppure più kitsch, ma dove al tempo stesso si può gettare uno sguardo su quel che più somiglia ad un'apocalisse atomica. Nonostante la radioattività, le agenzie specializzate assicurano che, rispettando le regole e non sostando a lungo, non ci sarebbe alcun rischio per la salute. Durante la visita si assorbono circa 2 microsievert all'ora, più o meno la stessa dose di radiazioni a cui si è esposti durante un viaggio aereo. Le guide sono infatti più spesso preoccupate dalle strutture pericolanti e raccomandano di non avventurarsi al di fuori dei percorsi prestabiliti, che sono stati aggiornati per includere alcuni dei luoghi simbolo apparsi nella fortunata serie TV della HBO rilasciata nel 2019. Il decalogo del turista post-atomico responsabile è però piuttosto stringente. Basta scorrere le regole fornite dall'agenzia governativa ucraina che gestisce la zona per convincersi che, seppure si possa soggiornare qualche ora in relativa sicurezza, qui di certo non si può vivere. Le regole suonano come: non toccate niente, non sedetevi per terra, non appoggiate zaini e neppure il cavalletto della macchina fotografica. Non bevete, non mangiate e non fumate all'aperto se non volete ingerire polveri radioattive. E soprattutto non raccogliete nulla. Portare fuori dalla zona un souvenir radioattivo sarebbe davvero una pessima idea. Ma più di ogni altra cosa, non allontanatevi, perché la visita è consentita solo nelle aree a più bassa radioattività, al largo dagli hotspot dove i contatori Geiger si mettono a suonare come sirene. La radioattività, infatti, non è distribuita in maniera uniforme. L'esplosione, il vento e la pioggia hanno disperso le particelle radioattive in modo irregolare, sia nella zona sia al di fuori, al punto che nel 1986 fu necessario evacuare aree lontane persino 400 km dalla centrale. Quel raggio di 30 km fu infatti tracciato sulla mappa con il compasso soltanto per ragioni di comodità. Tra le mete più ambite c'è sicuramente la sala controllo del reattore 4, quella dove ha avuto inizio il disastroso incidente. Nonostante proprio a causa dell'esplosione non sia possibile transitare nella sala per più di 5 minuti. Il livello delle radiazioni all'interno della centrale è infatti ancora alto, ragion per cui alla fine del tour i visitatori devono sottoporsi ad alcuni test per misurare il loro livello di esposizione alla radioattività. Un altro punto di interesse nell'area attorno alla centrale è la base militare sovietica segreta ormai in stato di abbandono. Nascosta dalla foresta, la base è ancora oggi riconoscibile dalle sue immense antenne metalliche utilizzate dal 1976 al 1989 come radar antibalistico per proteggere l'Unione Sovietica da un potenziale attacco americano. L'imponente struttura, chiamata Duga 3, era anche soprannominata Russian Woodpecker, poiché emetteva onde a bassa frequenza, causando un particolare rumore a scatti che disturbava le emittenti radio europee, ma anche le frequenze di velivoli di emergenza utilizzate dagli aerei di linea. Sebbene alcuni potrebbero contestare la fibra morale di chi compie escursioni del genere, il fascino di questi luoghi rimane fuori discussione. Le case di campagna alla periferia di Pripyat conservano ancora oggi istanti della vita quotidiana dei loro precedenti inquilini. Se si è abbastanza fortunati, può capitare addirittura di imbattersi in quei pochi abitanti della zona che stoicamente si sono rifiutati di abbandonare la propria terra di origine o che vi hanno fatto ritorno negli anni successivi al disastro. Si stima, infatti, che all'interno della zona di esclusione risiedano ancora un centinaio di persone, che vivono esclusivamente dei prodotti del proprio lavoro nei campi e nelle fattorie e delle offerte dei turisti più impavidi che si fermano a pranzo da loro pur di scambiare qualche parola e di vivere una testimonianza diretta della vicenda. Nel centro di Pripyat, invece, i massicci palazzi di cemento dominano il panorama in un silenzio innaturale, che viene rotto di tanto in tanto soltanto dal rumore del vento. I ruderi dei luoghi che un tempo erano teatro di scene di vita quotidiana oggi rimangono come dei gusci vuoti a testimonianza di una serie di errori commessi e poi taciuti nel nome di un bene superiore e di tutte le vite sacrificate sull'altare dell'ambizione umana e del progresso della società. Purtroppo, per fortuna, per Pripyat non esiste alcuna speranza di redenzione. Rimarrà sempre così, uguale a se stessa, come congelata nella morsa di un eterno inverno nucleare. Avete ascoltato Inverno Nucleare, una serie originale ideata e realizzata da Michele Dinnelli. La produzione del podcast che hai appena ascoltato è al 100% indipendente ed è il frutto di un investimento personale che ho voluto fare per mantenere l'ascolto di questa serie totalmente libero da pubblicità ed accessibile a chiunque e su qualunque piattaforma. Sono consapevole che per te che mi stai ascoltando questi potrebbero rappresentare soltanto 20 minuti del tuo tempo. Ma per me questo si traduce in settimane, anzi in mesi di lavoro. Se desideri supportarmi nella creazione dei prossimi episodi e, perché no, anche di serie future, puoi abbonarti al mio canale Patreon tramite una donazione di pochi euro al mese ed usufruire dei contenuti esclusivi dedicati alla mia community. Per saperne di più, ti basterà cliccare sul link che trovi in fondo alla descrizione di questo episodio. Grazie al tuo e al vostro aiuto, sono convinto di poter alzare sempre di più l'asticella della qualità dei prodotti che vi porterò e soprattutto di poter esprimere la mia creatività senza limiti o compromessi. Come sempre, io sono Michele Dinnella e vi do appuntamento alla prossima storia.